Oggi tre volte in cui ero diciamo fuori con la testa, proprio quando non avete voglia, non avete pensieri. Giando prega, mirato. Una volta mi capitò su Zoom, quando c'era il Covid, ormai secoli fa, sembra passato tanto, ma e non avevo voglia di collegarmi, avevo tutto perché voglia di collegarmi, dissi vabbè dai mi collego se no. Giando pregò per me, ma senza che sapesse niente, non sapeva mica niente, e disse esattamente le cose di cui avevo bisogno. Allora dico, vai signore grazie, e stetti meglio, ecco perché frequentare le riunioni aiuta, a volte anche se non siamo proprio in condizioni. No, ma non mi sento, ecco, forse è la volta buona che invece devi andare, perché il Signore ha qualcosa per te. Grazie Giando. Allora, stamani sostituisco il mio babbo, ci doveva essere lui, ma no, insomma, lo sapete, no? Difficoltà varie, problemi vari, quindi mi ha chiesto di sostituirlo. E volevo fare delle considerazioni con voi che partono dal corso di accoglienza che facciamo, andando un po' contro quello che dice la mia moglie. La mia moglie mi dice sempre, dice, oh, ma tu fa sempre messaggi sull'accoglienza, basta, sempre sei noioso. Ma quello c'ho io ora, quello che se il Signore mi ha ispirato su questo, dico questo, cioè non è che io posso inventare quello che mi pare. No, parla di un'altra cosa, ma non decido io. Ritengo che sia da parte di Dio, poi sarà Dio, se è da Dio lo riterrete, altrimenti lo lascerete perdere. Ma è una considerazione che parte da due brani. Il primo è un versetto, Giovanni 3:3, se lo volete cercare, insomma, se no ve lo leggo io questo, e voi cercate Matteo 25 se volete, intanto per prepararvi. E dice così, Gesù gli rispose, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Che vuol dire? Le domande, se non sarei io. Che vuol dire secondo voi? Anche quello che vi hanno insegnato, quello che avete imparato, quello che pensate. Che vuol dire secondo voi? Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio.
Cioè, se non comincia a cambiare la sua mente, se non comincia a accettare nel suo cuore Gesù come personale salvatore, cioè c'è un cambiamento, no? Lentamente nella nostra mente. E quindi rinascere di nuovo, nel senso lasciare la vecchia vita, quella che facevamo, con tutte le nostre motivazioni, e incominciare a mettere avanti alla nostra vita.
Tutti così la pensate? No, domando. Se anche gli altri la pensano, la vedano così, l'hanno sempre interpretata così. Sì. Però nel contesto che vuol dire? In questo versetto particolare?
Nascere a una nuova maniera di vivere.
Però non dice così. Dice se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Giusto? Avete scritto quello voi lì che vedete? Giusto? Entrare c'è scritto?
No, vedere.
Ah, vedere. Sì, poi c'è un altro passo che dice, ma che vuol dire che se uno non è nato non può vedere il regno di Dio? Io ho sempre pensato che se non credi non vai in paradiso, punto, non lo vedi il regno di Dio. Se non nasci di nuovo non puoi vedere il regno di Dio, ma proprio neanche da lontano, proprio all'inferno, tu vai in fondo, non si vede nemmeno. Perché poi dopo dice non puoi entrare, quindi evidentemente ci sono vari livelli, no? C'è un livello in cui dall'inferno tu vedi, e c'è un livello in cui dall'inferno nemmeno vedi, non puoi entrare, quindi lo vedi, altrimenti non puoi nemmeno vederlo. Io l'ho sempre vista così, come qualcosa che se te non credi non puoi tanto più entrare, ma nemmeno vederlo, nemmeno da lontano. Però in realtà quello che ha detto la Federica è proprio quello di cui in qualche modo si parla stamani, perché è un modo per me diverso di interpretare questo versetto. perché l'ho sempre interpretato, come vi ho detto, sempre da un punto di vista spirituale di quello che sarà. Se uno non è nato di nuovo, non può essere salvato. Questo per me era il senso. Invece credo che il nascere di nuovo sia collegato appunto a un nuovo modo di pensare, di vedere le cose, che ti consentono di vedere il regno di Dio. Suspense, fine dell'intro del film, ora si passa alla scena del film, poi dopo torneremo sul finale a collegarsi all'inizio, no? L'incipit, passato, finito, si scambia brano, Matteo 25. Dal verso 14. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». E il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». E il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». Il suo padrone gli rispose: «Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso, e dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, e al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti». Stamani un messaggino bellino, tranquillo, di incoraggiamento. Che vuol dire questo brano? Che vuol dire? Vai, è meno male qualcuno che rompe il ghiaccio, ci vuole. Quanti di voi hanno 5 talenti? Due? Però voglio nomi, Cioè, quali talenti avete? Uno? Neanche uno ne avete? Qual è? Uno. Te? Sai dare il nome al tuo talento? No, no, ora dei talenti, parliamo di questo.
Allora, non è soltanto il discorso di avere la capacità e farli risultare, nonostante lui dica sempre fanno un loro, quindi Gesù già condanna coloro che sono figli, fanno un loro. Però c'è, secondo me, da aggiungere anche un altro discorso: io ce l'ho i talenti, io faccio, tra virgolette, fortuna, ma se questa fortuna poi la mangio solo io...
No, questa è un'altra cosa, questo non c'entra. C'entra proprio col discorso di quello che è scritto ora. Non è tanto di come interpretare ora il brano. Cosa c'è scritto? E questo ha fatto delle cose. Chi è che di fra voi ha 5 talenti? 2 o no? Tutti. Dice a qualcuno gli fu dato uno, a qualcuno due e a qualcuno cinque. Non è uguale per tutti. Secondo le sue capacità. Quindi non è tutti. Se no avrebbe detto chiamò tre uomini e dette a ciascuno di loro cinque talenti. No. Chi è che ce n'ha cinque fra di noi? Cinque. Chi ce n'ha due? Due. E uno chi ce n'ha? Alzate le mani perché uno siete un po' di più, non li vedo. Sapete dare un nome al vostro talento? Ai vostri talenti? Dici sono bravo in questo, 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 questo e questo. E gli altri non hanno talenti, quindi non vi è stato affidato niente da Dio. Ci può stare, giusto? Questo non lo dice però. C'erano tre uomini e tutti e tre hanno ricevuto. Non parla di qualcuno che non ne ebbe, giusto? Poi questi sono già servi del loro padrone, quindi quello che dici te, Claudio, si parla già di credenti, quindi. Quindi c'è proprio un discorso di dover far fruttare qualcosa. Ma cosa? Perché non possiamo parlare di talenti se non sappiamo che cosa abbiamo. Facile dire, ma il Signore dà dei talenti, sì, ma il tuo talento qual è? Tu lo devi sapere, perché Dio te ne renderà conto di quello che ti ha dato. E tu lo devi sapere cosa ti ha dato. Perché se no, la tua risposta sarà, sai, ma ho avuto paura perché mi vergognavo a mettermi in mostra, non gliel'ho chiesto, in chiesa non mi sono proposto perché poi avevo paura di sbagliare, sai, non me l'hanno mai chiesto, ma poi guarda, non lo sapevo nemmeno perché non ti sei interessato a cosa il Signore ti aveva dato. Interessati ora perché un giorno renderemo conto di quello che Dio ci ha affidato. Ma io non lo so, chiediglielo. Perché anche qui ora c'è una svolta, un'apertura. Tutti hanno almeno un talento. Perché chi ne ha due parte da uno, ne ha uno più un altro. Quello che ne aveva cinque parte da uno, fa uno più altri quattro. E quello che ne aveva uno, uno. Tutti hanno almeno un talento. Il problema è come lo utilizzate. Una volta capito cos'è, come lo utilizzate? Ora facciamo un esempio tutti insieme, no? Di talenti. A cosa pensate quando si... Soldi, diceva la Federica, giustamente, dice io sono benestante, il Signore mi ha dato un buono stipendio, il Signore mi ha dato di star bene economicamente, metto i miei soldi al servizio della comunità, aiuto magari qualcuno che è più in difficoltà, posso pagare la decima, mi posso permettere di sovvenzionare magari qualcuno che si muove per il Signore, giusto? È un talento questo, no? Benissimo, altri? Chi ha il tempo? Cioè, ho tempo libero, siccome non lavoro, lavoro part time, ho del tempo da dedicare al Signore, quindi posso andare a pagare delle bollette se non possono andarci gli altri, posso dare una mano, vado a fare la spesa a qualcuno che magari non può uscire, posso andare a fare delle pulizie a casa perché qualcuno ha bisogno, vado a evangelizzare, vado nelle case, parlo di Dio. Quello che uno è, ha il tempo e mette a disposizione il tempo. Qualche altra cosa? Per esempio, ho il tempo libero e quindi mi dedico alla preghiera. Quindi sono due talenti, hai il tempo e pure la preghiera, perché bisogna sentirlo come dono. Altri? Saper ascoltare. Incoraggiamento. La pazienza. Certo. Certo. Ma queste cose qui poi possono... portare frutto? In che modo? Avete ragione tutte e due, nella nostra vita e negli altri. Quindi il nostro frutto non è tanto vedere noi stessi crescere, prima ero lì che le cantavo, poi sono andato alla batteria, poi mi hanno chiamato pastore, è il crescere. No, non è questo il talento, non è questo il portare frutto. Questo è anche un percorso pericoloso per certe cose, perché ci si mette sotto la lente di ingrandimento. Ma stare attenti, meglio rimanere umili, voglio rimanere giù, tranquillo, non c'è problema. Ma non per questo sono chiamato a esentarmi dal servire Dio. Ognuno di voi è servo di Dio. Non esiste, ah, io voglio servire Dio, già lo devi servire, se no c'è qualcosa che non va, come diceva giustamente Claudio, si può vedere in quest'ottica, cioè già il fatto di essere figli di Dio ti chiama a essere servo di Dio. Non esiste di raggiungere un livello, ah, voglio servire Dio, se già non lo fai c'è dei problemi, devi già essere servo, non puoi sperare di diventare qualcosa che già sei, giusto? Ma quindi in che modo noi serviamo Dio? In quelle cose che avete detto, sono alcuni esempi, ce ne sono altri, ognuno deve trovare il suo talento, il suo modo di servire Dio, dove Dio lo ha chiamato, e quello devi fare, lo fai, perché è la tua chiamata, falla. No, ma io mi sento di andare nelle case a curare le anime. No, aspetta. Va bene se ti senti, ma il Signore ti proporrà un percorso per arrivare a certe cose. Ma partiamo da quello che abbiamo, senza andare a cercare quello che non abbiamo, quello che hai. Poi porterà frutto. Parti da 5, arriverai a 10, ma il tuo frutto non lo vedrai tanto, non è necessario vederlo in questi termini, ma vederlo in un'ottica di per gli altri, come diceva Eugenio. Quando io ho portato benedizione a 5 persone, ho già fatto fruttare il mio talento. Se con il mio lavoro riesco ad aiutare una persona, ho già fatto un frutto in quella persona, come testimonianza, come esempio, come sostegno, come opera buona. Noi non crediamo come i cattolici alle opere buone che salvano, ma crediamo all'opera buona. Dobbiamo fare le opere buone. Dio lo dice, mi sembra Paolo, che dice affinché compiamo le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Dio ha preparato delle opere buone che noi dobbiamo fare. Giusto? Quindi allora questi talenti in cosa portano frutto? Portano frutto perché si parla di vite degli altri. Quindi allora, il talento che cos'è? Ma non è che forse i talenti... Tutti abbiamo un talento? Siamo d'accordo su questo? Se l'ho spiegato bene? Siamo d'accordo che tutti abbiamo un talento? Quindi se Dio ti affida 5 talenti, chi ti ha affidato? Non c'è il voto, potete sbagliare la risposta. Se ognuno di noi ha un talento, a te ti affidano 5 talenti, che cosa ti hanno affidato? 5? Ti hanno affidato 5? 5 persone. Il Signore ci affida persone. È anche quello che avete detto, non è mica che non è vero, ma il Signore ci affida persone. Occupati di tua moglie. Gestiscila, insegnagli come si deve comportare, come Adamo con Eva, che ha un po' tralasciato questo aspetto. No, di questo non si mangia, punto. No, ma io mi sento ispirata, mi sento che questo frutto è buono per la mia conoscenza. No, a tutto via, le mani fuori, andiamo a fare una girata da un'altra parte. Questo no, compito del marito, gestire, organizzare, ma non comandare, ma insegnare, curare. Dici, ma sei sicura? Perché il fatto che io ho detto simpaticamente no, tutto, via, si va a fare la giornata, si può fare in modo corretto. Ma perché vorresti prenderlo? Dio ha detto di no. No, ma io mi sento, ho capito che ti senti, ma è no. La parola di Dio dice di no. No, non si fa. Perché poi tu sei complice e il tuo talento l'hai messo da parte. Non hai curato quel talento, cioè quella persona che Dio ti ha messo accanto. Argomento famiglia, ne parleremo. La moglie aiutare il marito a prendersi le sue responsabilità, magari. Perché siamo un po' così noi uomini, no? Un po' più lasciati andare. Oh, ma c'è da fa' qui, c'è da fa' là, vai, forza, su. La moglie lo sa. Ma l'hai chiamato? Oh, c'avevi l'appuntamento? Oh, fissa? Oh, sì, è vero, mi sono scordato. Sicché se mi vedete così preciso è perché lei me le ricorda, eh. Però lo sapete, sì. Anche l'uomo accanto alla donna, no? Ci dobbiamo sostenere, ma io mi occupo di un talento e lei si occupa dell'altro talento, perché ognuno di noi ha un talento. E ci curiamo, e ci aiutiamo a portare frutto. perché io passo meglio di quello che sarei grazie al suo lavoro e quindi ho portato più frutto. Se potevo dare 3 mele ne porto 10 e così io posso fare nella vita di mia moglie, magari vorrebbe fare delle cose che potrebbero portare male oppure bene e farne portare ancora di più. Quello a cui è affidato 5 talenti ha una responsabilità maggiore, come qualcuno, mi ricordo chi l'aveva detto, dice una bella responsabilità, certo una bella responsabilità, ma è proporzionata alle tue capacità. Se il Signore ti dà 5 talenti, tu usa quei 5 talenti e stai tranquillo, sarai in difficoltà come quello che ne ha uno, perché le sue capacità erano per 5 talenti. Non è che è svantaggiato, ma poi là, cioè quello a gestirne 5. Intanto l'unico che ha sbagliato era quello che l'aveva semplice, 1. E lì il problema qual è? La fede. Perché io sapevo che tu eri un uomo così, così. Io sapevo che tu sei un Dio rigoroso, giusto, che punisce l'iniquità dei padri sopra figlio, potrebbe parlare dell'Antico Testamento, oppure non ritiene il colpevole per innocente perché sei una persona, lo sapevo, e quindi, te sapevi queste cose, però ti sei comportato male. Lo sapevi che ero giusto, lo sapevi che non considero l'innocente per colpevole o viceversa, e però te ti sei comportato male, pur sapendolo. E allora invece qui entra in ballo la fede. Non importa come sei, quello che richiedi. Io ho 5 talenti, li voglio far fruttare per il bene del mio Signore. Non perché ho paura, perché solo quello che aveva un talento ha avuto paura. Anche gli altri lo conoscevano alla stessa maniera, lo sapevano. Il padrone era il solito, sarà stato uguale con quello con 5, quello con 2, quello con 1. Ma perché quello con 1 ha avuto paura? È lì il problema, la fede. La fiducia di accostarsi a un Dio che invece ti ama e che sa cogliere e prendere i talenti laddove noi non li vediamo. Noi ci sentiamo sconfitti, ci sentiamo inutili, ci sentiamo che siamo da parte, no, ma io non faccio niente, non servo a niente. Sbagliato. Quando ti occupi di tua moglie e di tuo marito, stai servendo Dio. Quando ti occupi anche di te stesso. Quando ti occupi dei figli. Quando gli sai dare la giusta, il giusto indirizzo, il giusto insegnamento, i buoni insegnamenti, poi ognuno è responsabile di se stesso, prenderanno le loro strade, non è un problema, ma tu sii d'esempio. Come si fa? Io sono separato, io sono divorziato, io sono orfano, magari il figliolo potrebbe dire, e quindi ognuno ha le sue difficoltà. Perché chi ha genitori, c'ha genitori complessati che non sanno che dare ai propri figli per il loro bene, perché come si fa si sbaglia. E poi quelli che non sono complessati sono disinteressati. Quelli che non hanno genitori, poverini, non hanno genitori. C'è problemi per tutti. Non se ne salva uno, non c'è la famiglia bella, felice, papà. Che bella famiglia, felice. Questi non hanno problemi, no? Ce l'hanno problemi. E l'esempio biblico è che da famiglie felici, gente che stava bene, re che hanno ubbidito a Dio, re che hanno fatto cose buone, o giudici, per esempio partendo dai giudici, arrivava il giudice dopo o il re dopo e faceva disastri. Allora la ricchezza, gli insegnamenti, avrà avuto modo di gestire, organizzare, si potevano permettere tante cose, fallimento totale nella famiglia. Ma anche Davide, il grande Davide. Un figliolo ribelle che lo voleva uccidere per prendergli il posto, un altro che ha fatto incesto con la figliola, è andata con la sorella, e poi dopo l'ha abbandonata. Che gli ha insegnato Davide a figlioli? Quindi non esiste la bella famiglia felice, perfetta, non ti sentire in difetto se non hai la famiglia del Mulino Bianco, perché è una pubblicità, non esiste. Non sentirti in inferiorità se nella tua vita hai sbagliato come padre, come marito, come figlio, non è un problema quello. Diventa un problema se abbandoniamo Dio, se abbandoniamo la fiducia in un Dio buono che ci ha dato dei talenti e noi dobbiamo solo far fruttare. come possiamo. E se arriveremo a Dio, Signore, tu mi hai dato questi 5 talenti, io lo sapevo bene, ci ho provato, ma ho fallito. E il Signore ti farà vedere, dice, guarda che non hai fallito per niente, tu pensi di aver fallito. Ma e tu mi hai dato una famiglia e non l'ho portata in fondo perché ci siamo separati. Tu mi hai dato dei figlioli, si sono allontanati. E tu mi hai dato un lavoro, insomma non mi sono comportato bene, non ho dato prova, proprio buona testimonianza. Il Signore ti dirà, ah sì, questo è quello che vedi tu. Tu ti sembra di non essermi mai venuto a trovare, ti sembra di non avermi mai dato da mangiare, ti sembra di non avermi mai coperto perché mi vedevi nudo, ma quando tu lo hai fatto agli altri, l'hai fatto a me. Ti sembra, ma non è quello che vede Dio. Il tuo fallimento diventa un'occasione a Dio per far vedere la sua potenza. La mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E nella debolezza c'è compreso quando cadiamo, perché siamo deboli e cadiamo e ci lasciamo sviare. E la potenza di Dio si vede perché Adamo ed Eva hanno peccato e sono caduti. Perché se Adamo ed Eva non avessero peccato, noi oggi non saremmo qui a ringraziare Gesù. Saremmo qui felici nel paradiso dell'Eden, perché sarebbe tutta la terra un paradiso, vivremmo felici e beati. Quindi da una parte si prenderebbe ammazzate Adamo ed Eva, perché non siamo nel paradiso dell'Eden, ma da una parte invece c'è qualcosa di meglio che arriva dopo. E per la loro caduta noi siamo benedetti. Hanno fatto bene a cadere? No, hanno fatto male. Ma Cristo aveva qualcosa di più grande, il Signore aveva un progetto più grande per poter trarre ancora più lode. E nella nostra debolezza Dio ha tratto una lode ancora più grande, Cristo Gesù. E nel nostro errore il Signore sa rialzarci e portarci ancora più in alto e portare ancora più frutto. Per la sua gloria il nostro compito è semplicemente stare attenti a quello che abbiamo intorno e cominciare a dargli valore. Ma come si fa a vedere quello che non vediamo? Perché ho chiesto, quanti di voi hanno un talento? Pochi hanno alzato la mano. Qualcuno pensa di non averne forse? Non riuscite forse a vedere quello che Dio ha messo nella vostra vita? Il Signore vi ha dato delle persone accanto di cui prendervi cura. Non riuscite a vedere il bene nelle loro vite? C'è un modo per vedere il bene nelle vite degli altri. Cosa dice il Signore? Cosa è dentro di noi? Dice, in diverse occasioni dice, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Il regno di Dio è dentro di voi. Perché non riusciamo a vedere il regno di Dio nelle vite degli altri? Forse perché non siamo nati di nuovo. Ecco l'inizio. Se non nasciamo di nuovo, non possiamo vedere il regno di Dio. Il regno di Dio è nelle persone accanto a voi. Quando nasciamo di nuovo, il Signore ci apre gli occhi e noi possiamo vedere il regno di Dio non solo di là, di qua. Vedere il regno di Dio in ognuno di voi. E ognuno di voi dovrebbe vedere il regno di Dio nell'altro. Perché poi il servizio, come si fa? Servire Dio non è venire qui e dare un messaggio, sapete? Questo è un aspetto. Il servizio a Dio non è cantare o cantare bene. Perché se anche cantassimo una canzone perfetta, tecnicamente, wow, com'è venuta bene, neanche un errore favoloso, proprio Sanremo si piglia di tacco, ci sa dei cantanti favolosi, ma anche succedesse, ma non si riuscisse a trasmettere quel sentimento che Dio ha messo nei nostri cuori, a cosa servirebbe la perfezione? A cosa serve la vostra perfezione, il vostro comportarvi bene, il vostro essere precisi e fare tutto perfettamente, se poi non trasmettete qualcosa? A volte trasmettiamo di più quando le cose vanno male e cadiamo. Se però siamo sinceri, cioè non ce la fa. E il tuo Dio dov'è? Ah, è accanto a me. Ah, ma non si direbbe. Lo so che non si direbbe, ma c'è. E nel tempo vedrai che il Signore mi tirerà fuori e tu potrai dire, è vero, esiste Dio, l'ho visto nella tua vita, perché eri uno schifo e ti sei ritrovato oggi che invece sei tutt'altro. Ma Dio ha operato, non noi. Il mio talento è stare con Dio, stare in comunione con Lui. Il mio talento è le persone che Dio mi ha dato. Prendiamoci cura, accogliamo l'altro. E qui, mi dispiace, l'accoglienza è... Accogliamoci. Perché questo è ciò che cambia le vite. La nostra prima, perché ci dobbiamo porre mente a quello che facciamo, ma cambia le vite degli altri. Perché cambio io, decido di ammettere anche i miei errori, ma non davanti alla Chiesa, non dovete venire qua, ma davanti a Dio, sì Signore, è vero, ho fallito in questa cosa, ho fallito in quella, qui continuo a peccare, qui c'ho un vizio. E c'è un passaggio, ora andatela a controllare, perché devo andarlo a controllare anch'io. Ora dico una cosa che mi ero ripromesso di controllare prima, ma non ho controllato, ma se non mi ricordo male, c'è nella scrittura dei passaggi dove dice che fece ciò che è bene agli occhi dell'Eterno, ma non demolì, non distrusse gli alti luoghi. Vero? Mi confermate che c'è così nella scrittura, in varie parti della scrittura? Eh? Sì, 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 nella parte dei giudici, mi sembra, o dei re. Però c'è proprio questo aspetto che faceva bene, fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, punto, fece ciò che è male. Ma quando c'è quello che fece bene agli occhi dell'Eterno, ma non distrusse, non demolì, ma continuò a offrire sacrifici, non mi ricordo com'è che dice ora, negli alti luoghi, nella tua vita ci può essere un alto luogo che non va via, ma non per questo non sei un fece le cose secondo la volontà di Dio, ma non. Non è che il ma non squalifica tutto quello che è prima, no, fece ciò che è bene agli occhi dell'Eterno, ma non fece questo. Si può far meglio. Cerchiamo di togliergli quegli altri luoghi, ma se ce li hai e ti pesano, sappi che c'è qualcos'altro nella tua vita che il Signore guarda. Non è che ha fatto schifo perché non ha demolito gli altri luoghi, no, ci ha fatto tanto bene, fece ciò che è bene agli occhi dell'Eterno, ma su questa cosa no. Va bene. Cominciamo a guardare il buono che c'è nelle nostre vite. Cominciamo da quello, facciamoli portare frutto, coltiviamoli, non ci sentiamo abbandonati o schifosi perché magari non facciamo quello che pensiamo. Il nostro talento sono le persone intorno, vogliategli bene, coccolateli, credenti e non credenti, accoglieteli, credenti e non credenti, non sentenziate sulle loro idee, sui loro peccati, sulle loro convinzioni, sui loro sbagli, non sentenziate su quelle cose, non parlate di quello, parlate dell'amore che Dio ha per queste persone. E come lo fate a fare? Non con la bocca, ma a gesti. Ci vieni? Vieni, si fa. Ma quello, mamma mia, dice delle cose che io non sopporto. Morditi la lingua, stringi i denti. È la sua idea, è la sua vita, non è la tua. Non contamina te. Se quello va a donne, non contamina la tua vita. L'importante è che non tu lo segui. Però se quello ti racconta, dici, ma sei felice? Ah sì, sì, oh, ieri sera mi sono divertito. Dici, ho di colleghi che fanno anche... Ma ti sei divertito? Sì. Ma sei felice? Perché quello conta. Sei in pace? Dormi bene? Sì, vabbè. Io sono felice per te. Ma non la provi, perché non lo dici? Perché non è compito mio dirlo. È lo Spirito Santo che tocca. Io gli posso dire la mia. No, io preferisco invece una donna sola, per bene, perché poi questa gente invecchia e si ritroverà sola. Allora a quel punto saremo sempre lì. Sei felice? Ma sai, mi sento solo. Perché nella mia vita... E lo dicano, si rendano conto le persone. Sai, no? C'avevo una moglie, ma mi sono divorziato, poi mi sono messo con un'altra, che ho lasciato la mia moglie per lei, e poi mi sono lasciato anche con lei, perché lei è andata con un altro, io colleghi così, persone così, le conosco. E arriverà il momento in cui si sentano giù, e noi dobbiamo essere pronti a dire, ci sono sempre stato io, ti ho sempre raccontato. Tu sai che non mi piacciono quelle cose, ma per questo motivo. Perché io credo che invece la felicità venga anche da altre cose. E possiamo fare la differenza. Questo è un esempio, eh? Ma ognuno di voi è chiamato poi a fare la differenza nella propria famiglia, nelle proprie case, coi propri figli. Non importa la condizione che hai, dai il meglio. E vedrai che il Signore farà fruttare quei talenti. E quando saremo da Lui, dice, ma io ti avevo dato 5 figli. Signore, guarda, gli ho fatto fare questo. Cioè, 3 erano nella chiesa, 2 no, ma non vuol dire. Essere fuori dalla chiesa non vuol dire essere lontani da Dio, lo pensiamo noi. A volte siamo lontani da Dio stando nella chiesa. E così ci sono persone fuori della chiesa che sono più vicine a Dio di noi. Non giudichiamo. Non lo sappiamo il lavoro che facciamo, noi impegniamoci. E vedrete che i risultati arriveranno, lo diranno gli altri. Non ci sarà bisogno da dire, io ho fatto qui, ho fatto là. Non ci confrontiamo con i risultati, perché Geremia sarebbe da bandire dal libro della Bibbia allora. Fece fallimento totale con il suo ministero, ma aveva ragione lui. Aveva ragione. Dobbiamo fare una preghiera, eh? Salza in piedi. Signore, grazie, perché tu, Signore, ci dai delle capacità, Signore, a volte nemmeno le conosciamo, a volte non le comprendiamo, ma, Signore, sappiamo che tu ci hai affidato un compito, tu ci dai fiducia, Signore, tu ci rivesti di un ruolo, Signore, che non è solo quello di servo, ma è quello, Signore, di essere tuo collaboratore, Signore. E là dove tu ci hai posto, dove tu ci hai chiamato, Signore, semplicemente a essere quello che tu sei, Signore, a fare quello che tu faresti, Signore, aiutaci a imparare da te, Signore, affinché possiamo portare poi agli altri, Signore, non tanto ciò che è giusto, Signore, ma ciò di cui hanno bisogno, Signore, che è un'altra cosa. Tu, Signore, con noi hai avuto pazienza, hai avuto pietà, Signore, non sei venuto con un dito puntato a dirci cosa non andava nella nostra vita, ma sei venuto, Signore, ad accoglierci così come eravamo, Signore. E nello stare con te noi impariamo cosa lasciare. Non perché tu ce lo dici, Signore, indicandoci con un dito cosa non va, ma perché semplicemente, Signore, stare con te impariamo a camminare. Lo zoppo cammina, non impariamo a zoppicare andando con lo zoppo, ma è lo zoppo che comincia a camminare stando con noi, Signore. E noi, Signore, vogliamo credere questo, Signore, stare in comunione con te, imparare da te e considerare questo, Signore, affinché possiamo essere da te guariti, Signore, guarire a nostra volta, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Non è finito, mettiamoci a sedere.